Tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.
E allora buonasera, bentrovati al quinto appuntamento di Giostrando, è un programma che parla di Saracino, di Gioste, di Quintane e anche di Pagli, che ce lo metto sempre io, con i due massimi esperti che abbiamo ad Arezzo e a cui do una buonasera, i due Roberto. Ciao Roberto.
Ciao a tutti.
Senti, ho detto bene i due massimi esperti?
No, non esageriamo.
No, aspetta, non ha detto bene perché ha detto i massimi esperti di Arezzo, no, io direi di... on the world.
Alla grande.
Comunque lo sai che pensavo, che te dici sempre lo metto io i Pagli, lo metto io i Pagli, però di un Paglio, a parte quello di Siena che non so se ne parlerà o meno, ma penso di sì, ma non un Paglio, poi toccherà anche commentarlo in qualche modo,
perché
c'è il Niballo, c'è il Paglio del Niballo di Faenza, si chiama
Paglio. Il Paglio del Niballo
è qualcosa di sconosciuto.
Va bene, abbiamo un ospite che noi faremo entrare appena me lo direte, quindi io, ditemelo voi quando devo fare entrare.
Sì, allora io solamente due note di presentazione di questo personaggio, che è veramente una persona che ha lasciato una grande firma, tante firme anche nell'Albo d'Oro. A proposito, hai visto la locandina? Visto che l'altra volta eravamo gialli e blu, la locandina di presentazione questa
puntata,
mi
sembra che in effettamento questa volta non avete rispettato.
No, però la locandina, nome del personaggio che è ospite, l'ho fatta rosso-verde.
C'è un motivo perché l'ha fatto.
Però avete disatteso un po' i colori dei quartieri.
Stasera.
Allora, fermi, se no ragazzi finisce subito il tempo. Abbiamo molto da parlare. Andiamo. Allora, io ve lo presento, è già un collegamento, fa veramente piacere. È un personaggio storico, cavaliere narnese, che però ad Arezzo ha scritto pagine importanti. Marco Filippetti, eccolo qua, collegato.
Ciao Marco, ci senti?
Sì, mi sento, buon pomeriggio.
Allora aspetta che sistemiamo l'audio perché ti sentiamo un po' di scrocchi, così dovrebbe andare meglio. Allora,
intanto dico, dunque, ha esordito Marco Filippetti alla Giostra del Saracino nel 1985, ha corso 23 giostre e ha vinto 8 lance d'oro, tutte con il quartiere di Porta Crucifera, tutte con un capitano storico di Porta Crucifera, tutte con un cavaliere storico di Porta Crucifera, per cui con lui poi approfondiremo.
Ma non
anche...
avete messo il rosso verde, insomma.
No, c'è un errore, due cavalieri storici di Porta Crucifera.
Ah. Babbo e figlio.
Ma infatti dopo ci arrivavo.
C'hai un cavaliere di tutto rispetto.
È vero.
C'è l'emozione.
Tra l'altro Marco ci siamo visti giusto domenica scorsa alla corsa all'anello, perché lui ovviamente è stato anche maestro di campo alla corsa all'anello, domenica invece fungeva da diciamo commentatore tecnico
fino a un paio d'anni fa
manifestazione. Allora Marco,
allora aspetta, io vi lascio, vi metto in preview voi perché la trasmissione è la vostra. Ciao Marco, è un piacere conoscerti, io ti ascolterò veramente da dietro.
Grazie per avermi invitato innanzitutto, e piacere anche mio.
Bene, allora ti lascio in compagnia di questi due signori, stai attento perché sono veramente terribili, io te lo dico.
Gli individui si direbbe.
Vai. Allora Marco, io innanzitutto, le vittorie, che dire, la tua carriera parla da sé, anche il fatto comunque di aver indossato sempre un costume, insomma, sono, una volta si direbbe le bandiere, no?
Sì.
Quei cavalieri, insomma, che fanno la loro carriera.
Ora te mi faresti spoilerare subito che lui poteva anche correre in un altro quartiere, ma quando ha smesso, perché no, ma è stato corteggiato in maniera, diciamo, quasi stalkerizzato da Sant'Andrea, vero o no, Marco?
Sì. E non nascondo che avevano creato una bella storia, insomma, poteva essere anche una cosa carina. Poi dopo, parlandone sempre correttamente con i responsabili di allora del quartiere, eccetera, eccetera, insomma, il tutto decadde.
Lui doveva far coppia con Martino Gianni.
Sì.
È vero?
Sì.
E poi...
A quell'epoca loro pensavano al Dream Team, ma insomma, il Dream Team sono parole grandi che non. Poi molte volte non portano neanche a risultati, per cui...
Ma insomma, ci fu un bel chiacchiericcio qua, per questa. Per la... Insomma, ci fu...
Mi sarei rovinato completamente, comunque detto fra di noi, perché poi conoscendo Porta Crucifera la vita non sarebbe stata facile.
No, assolutamente.
Ecco, ora, visto che hai parlato di Porta Crucifera, ora, rapidamente, perché ci sono alcuni temi che vorrei approfondire con te, però insomma è anche giusto ricordare un po' la tua carriera, anche com'è che tu sei venuto qui ad Arezzo, e poi il fatto, sicuramente te l'anticipo io, anche il fatto di aver avuto sempre un capitano, personaggio storico come Ciuffino, ecco, anche per quanto riguarda la giostra, ti può l'avere, diciamo, agevolato, o comunque a voi cavalieri, te e al tempo c'era Eugenio Vannozzi, eravate comunque, avevate fatto squadra, come suol dire.
Ma sai, in tutte le competizioni dove c'è una squadra, se non crei un minimo di affiatamento, un po' di corpo di squadra, non si va da nessuna parte, perché sennò rischi di avere la competizione all'interno della squadra. Io sono più bello, io sono più bravo, e quindi io cercai da subito di fare squadra con Eugenio, e Ciuffino arrivò però il secondo anno, mi sembra, perché il primo anno c'era il Francoia, quando arrivai.
Sì. Tra l'altro
come arrivai ad Arezzo, un bel giorno mi arriva una telefonata di un signore che si presenta e che dice che se potevamo incontrarci a Narni, ed era, adesso non ricordo bene se fu il Friscia, Beppe Friscia o Roberto Mazzeschi.
Ma io credo Roberto Mazzeschi.
Al 90% era Roberto Mazzeschi.
Sì.
E pochi giorni dopo ci incontrammo a Narni. Vennero lui e Beppe Friscia in prima battuta e cominciammo a parlare di questa cosa. Dopodiché arrivò un'altra commissione in cui c'era anche il mitico Guidone. E con l'allora rettore Francoia, il padre di Mario. Sì, e così piano piano si arrivò ad un accordo ed io iniziai a venire ad Arezzo. Certo, non immaginavo che andavo a sostituire due mostri sacri della piazza, e quindi l'impatto fu forte, perché me ne resi conto dopo che ero veramente sotto il mirino, insomma, ero...
Uno è un mostro sacro, insomma, un po' in generale anche. Franco Ricci era un mostro sacro un po', diciamo, non solo Arezzo.
Assolutamente.
Comunque Marco è esordito 85, 86 cappotto,
sì.
Insomma, voglio dire, come biglietto da visita, insomma, bello.
No, ma allora io venivo da un ambiente che era abituato a lavorare, a prepararsi alle gare, qualsiasi cosa andavamo a fare noi ci preparavamo e quindi cercavamo di metterci nelle condizioni migliori. E devo dire che il mio periodo migliore è stato proprio quello, tra l'85 e il 90.
Sì.
Perché la nostra scuderia Narnese fino a quell'epoca aveva resistito abbastanza bene. Dopodiché cominciò un'epoca un po' particolare, più travagliata, e quindi diventava anche più complicato allenarsi, prepararsi e fare tutti i vari discorsi per arrivare sempre...
Sì, perché voi avevi le scuderie con i cavalli del terziere, mi pare, no? Che hai sempre corso con i cavalli del terziere.
Eravamo la scuderia del terziere Mezzule di Narni,
sì.
ed era veramente un fiore all'occhiello. Noi abbiamo, ci siamo tolti tante soddisfazioni, non ultima di aver partecipato come esibizione alla Fiera di Verona. Facevamo la serata di gala, non so se ve la ricordate, negli anni, fine anni 70, metà anni 70, 75, 76,
no, io no.
77.
Ero un po' giovane.
Quando ancora la serata di gala alla Fiera dei Cavalli di Verona era libera se non si pagava il biglietto.
Comunque, Marco, allora abbiamo fatto questo piccolo riassunto, però ecco, tu già in quello che hai detto già mi fai venire in mente una cosa che volevo dire. Hai parlato del lavoro di squadra, specialmente nelle giostre come Arezzo, ma come Narni, perché Narni, lo ricordiamo, si corre in tre cavalieri, per cui è fondamentale, come Arezzo in due, è fondamentale che ci sia il lavoro di squadra, e non che uno magari non dico voglia primeggiare su quell'altro, però per arrivare al successo bisogna appunto creare questo binomio cavallo cavaliere compagno.
Questo è secondo me imprescindibile nelle gare a squadre, cioè c'è bisogno che ognuno faccia la sua parte, quindi normalmente poi ci può essere qualcuno che può dare il pizzico in più per magari per caratteristiche, per preparazione, per una serie di cose. Però con Eugenio fu istantanea, non lo posso dire, perché se vi racconto il mio primo incontro con Eugenio fu drammatico. Velocissimamente, arrivo da Resto, ci sistemiamo, è pomeriggio, dovevamo iniziare le prime prove, e Roberto in Vespa mi porta nelle scuderie dove poi c'è il Gamberi praticamente adesso, no? E lì c'era Eugenio. Arriviamo a ciao Eugenio, fa Roberto ad Eugenio, se ti presenti il tuo nuovo compagno, bla bla bla, questo neanche momenti, neanche si gira, dice ciao, continua a sellare e se ne va. Dentro di me, se questo è l'inizio, andiamo bene. poi invece è nato un rapporto che è andato anche oltre l'aspetto giostra, è nata un'amicizia forte, un'amicizia bella che ancora oggi vive. E quindi dove non arrivava uno cercava di arrivare l'altro, e questo era lo spirito di squadra. Io quando ero lì la mattina l'aiutavo sempre a muovere i cavalli, andavamo, glieli lavoravo un pochino.
Sì, sì.
Insomma, abbiamo fatto tante cose insieme.
Era una bella squadra, era... Poi te hai anche iniziato diciamo alla giostra anche il figlio, anche Alessandro, insomma. Io ci ho rivisto anche molto sempre della tua impostazione, perché io ho sempre detto, te l'ho detto anche al telefono domenica, che a mio avviso, insomma, sei stato quello stilisticamente in piazza ancora oggi il più bello da guardare stilisticamente, perché era ma era vero. Vabbè, io lo dico, io poi dopo gli altri se lo vogliono dire, se glielo pensano lo dicono, se non lo pensano non lo dicono. Io lo penso, lo dico perché lo penso, e chi parla con me poi lo sa che l'ho sempre detta questa cosa.
Ma io ti ringrazio, e devo dire che penso, e questo è un mio pensiero, che Alessandro abbia tratto tutti i vantaggi da quel lavoro fatto insieme, perché molte volte ad Arezzo si perde di vista il fatto che prima di tutto bisogna creare un buon binomio uomo-cavallo, quindi l'equitazione non è secondaria, non è dire monto su e vado, perché una buona equitazione ti permette di mettere il cavallo a suo agio, di farlo stare bene e quindi di darti il massimo in quei 4 secondi che ti servono, che è pozzo burato, insomma. Per cui abbiamo Alessandro era un ragazzo che veniva da niente, quindi non aveva impostazione, tant'è, voi non ve lo ricordate, ma il primo anno che arrivò in piazza, a un certo momento aveva fatto tutto da solo con il padre, rischiava di farsi male perché c'era un cavallo che gli difendeva anche molto in partenza, quindi gli dava dei bei problemini.
La Deba, lui ha iniziato con la Deba o no?
No, lui iniziò con un cavallino, un baglietto.
Ah, non me lo ricordo. No.
Allora, io invece nel frattempo ho fatto mettere al nostro mega regista internazionale una foto, perché Marco Filippetti è entrato nella storia del Saracino non solo perché ha vinto 8 lanci d'oro, ma perché è stato fortunatamente l'unico che è incappato in questa cosa. Si parla del 1991. La giostra del 25 agosto, sì, sì. Venne questo acquazzone, Marco insomma lo fecero correre e poi dimette se volevi correre o meno, impattato nel burato.
Ah, io sono una vecchia guardia, secondo me oggi sai c'è molta attenzione alla pista, è umida, è asciutta, è questo e quello e quell'altro. Diciamo che uno si deve, un cavaliere che fa sport si deve adattare ai tempi e alle situazioni, e poi dopo ci sono anche i rischi, per cui io non ho fatto nessuna storia. Per me, se decidevano di correre avrei corso, se decidevano di non correre non avrei corso.
Ecco,
hanno deciso che si doveva fare la carriera e io feci la carriera. Mm-hmm. Effettivamente in quel tratto di Lizza non si stava in piedi, ma non si stava in piedi neanche se ci camminavi, insomma.
No. Presi una discussione,
la bestia sembrava un cartone animato, no?
Ma io presi una discussione poi la settimana delle prove successive con un cavaliere che non, con un giostratore che non giostrava più, non faccio il nome perché poi non è corretto. E perché c'era tutta la settimana discussione, aveva provato, lui voleva tirare di qua di là, poi ma io dissi, ma ragazzi, dico, non, ma chi è che stava ritto, chi è che stava in piedi col cavallo in una situazione in quella maniera? E lì scappò uno, dice, Martino era, me la ricordo come fosse ora, Martino, ma che Martino era ferrato a Ramponi. E io dissi, va bene, ma era ferrato Ramponi davanti o di dietro? Perché il cavallo gli è andato via davanti, dico, quindi anche se era ferrato Ramponi di dietro, succedeva lo stesso, cadevano tutti lì. Ci fu una discussione tutta la settimana impressionante, però la cosa bella, Marco, fu che poi la settimana dopo la giostra si vinse lo stesso.
Sì, fu vero.
Tra l'altro gli ero un piazzo.
Ascolta, ma parliamo anche di quello che è successo, perché abbiamo 11 minuti e mezzo.
Ah, io ho di tante 15. Cose ancora. Ah, dai.
Parliamo un po' anche di quello che è successo domenica a Narni, perché me la so anche vista, quindi in streaming. Quindi
la mia diretta è seguito?
La tua diretta, sì, che certo che ho seguito la tua diretta. Quindi, ma le riprese erano un po', però insomma, vabbè, migliorerai.
Certo.
E niente, dici un po', poi io ho preso due appunti, così prendo, mi dirai che sbaglio tutto. E intanto dici qualcosa a te di come è andata, come l'hai vista, come ti è parsa, il livello, insomma, e tutto, vai.
Guarda, l'ultima edizione è stata forse nelle prime due tornate una delle più belle negli ultimi 10 anni, perché da 8 anni a questa parte c'era stato diciamo un po' un decadimento nell'ambito preparativo, nell'effettuare la giostra da parte dei cavalieri, tanti errori, tutti presi da questa velocità, magari sai, vai veloce ma dopo fai penalità, non porti a casa quello che è l'elemento cardine, l'anello, e quindi la giostra, devo dire, nelle prime due tornate è stata abbastanza gradevole. La prima sicuramente è stata la tornata più bella,
sì,
la seconda ha evidenziato un po' di errori da parte di qualche cavaliere, la terza è ritornata nello standard degli anni precedenti, con una montagna di errori,
sì,
difficoltà,
sì,
con i cavalli, eccetera. Ecco, e qui ritorniamo al discorso delle squadre, no? Perché anche da noi si sta smembrando un po' tutto, quindi non so, Mezzole, tanto per parlare del mio terziere,
sì,
già 3 cavalieri, ma che lavorano ognuno per i fatti propri, sono ognuno scollegato dall'altro, non c'è più coordinamento, quindi chi si prepara in un modo, chi si prepara in un altro. E la mia impressione, ma qui me ne assumo la responsabilità di quello che dico, è che poi succede quello che dicevamo prima, che ognuno dice io sono più bravo dell'altro, e quindi devo fare meglio dell'altro, e quindi rischia di crearsi delle situazioni in cui quando si dovrebbe fare gioco di squadra non si fa e si rischia di fare danno.
Sì, io ho visto, un po' quello che ho visto io, infatti è stata una prima tornata con un faccio anche un nome, insomma, Diafaldi, a parte che ha vinto poi anche il miglior cavaliere,
l'unico che ha fatto punteggio pieno.
Sì, ma io lì ho visto una gestione in curva del cavallo. Ora io lo dico, tanto poi un po' alla Senese, nel senso che io vedevo un po' quasi sempre un cavaliere, quindi non è che non li potevo vedere tutti e due, però la Senese, nel senso che l'ingresso in curva lo vedevo il cavallo con la testa girata verso l'esterno curva, no? Un po' visto come entrano in curva al palio, e mi sembrava un po' l'unico che riusciva a fare questa gestione del cavallo in curva. Ora non so quanto, per non gli far perdere diciamo il galoppo giusto, quanto per impostazione proprio della curva, però l'ho visto proprio una precisione estrema in lui, ecco.
Allora, diciamo questo, oggi le piste permettono a questi cavalli e questi cavalieri di fare un po' tutto quello che vogliono. Mi spiego meglio. Oggi assistiamo a dei cavalieri che entrano a vita persa in queste curve senza nessun, mi permetto di dire, senza nessun controllo, nel senso che ti rendi conto che una volta che sono entrati sono in balia del cavallo. Cioè molte volte questi cavalli entrano talmente forte che poi quando sono a metà curva la gestione diventa difficile dei loro arti, perché devono equilibrarsi in continuo per non andare fuori, per non cadere. Quindi c'è una serie di attività. Molte volte questi cavalli vengono lasciati nel vuoto, specialmente nella prima fase, tant'è che abbiamo assistito a qualche scivolone proprio in questi momenti.
Sì.
Non c'è quel pizzico di riunione in quadro e entro in curva e lascio galoppare il cavallo. Molte volte questi cavalli tutti sulle spalle. E il fatto che girino con la testa rivolta a destra non è che sia una grande cosa,
ecco.
Perché comunque nell'equilibrio del cavallo non c'è, l'equilibrio sarebbe se lui, accompagnato dalla mano, gira e galoppa in curva, no? Invece assistiamo che molte volte questi cavalli non galoppano in curva, entrano appoggiati nelle spalle e poi cominciano ad annaspare, che prima che rientrino in azione deve arrivare quasi alla fine della curva, perché non hanno omogeneità nell'azione, cosa che secondo me andrebbero un pizzico, non rallentati, perché non dicono, ma riuniti, messi in ordine, prima di entrare e poi accompagnati a galoppare. Ma qui entriamo in un discorso
un po' troppo tecnico, sì.
Ma ora Marco, a proposito di tecnico, io però voglio ricordare anche una cosa. Ho fatto una disamina, ovviamente, su Narnio, ero anche lì, per cui ho visto anche sicuramente, ecco, questa edizione ha avuto dei punteggi molto alti, perché Santa Maria ha vinto con 245 punti, se non erro, se non ricordo male, 200, sì, insomma, punteggi molto molto alti, per cui sono state determinanti alcune bandierine abbattute. Ma ora voglio fare un'altra cosa, anche perché il tempo inizia a essere un'altra piccola minuti. Parentesi su Arezzo, perché tu sei stato sì cavaliere, ma ricordiamo che per 3 anni, se non erro, sei stato anche preparatore, quello che ora si chiama Uomo a Terra, allenatore di Porta Crucifera.
Sì, sì, e sono presuntuoso qui. Credo di aver fatto un grande lavoro, perché poi il materiale che avevamo a disposizione era quello che era. E quindi abbiamo fatto un grande lavoro. Poi per una serie di coincidenze, con una serie di problematiche, il risultato non è venuto. E questo ha fatto sì che nella classica mentalità del cruciferino, com'è che dite, non c'era lo sguardo della tigre, no? Qualcuno mi diceva
io ho mai detto
sguardo della tigre,
ma l'ho mai detto.
Noi si dice lo sguardo del nanone, dell'osso.
Lo sguardo della tigre. Però sai, siamo in un momento di cambiamenti. Già quando io venivo lì ad aiutare i ragazzi, c'era chi tirava a voler far correre, per esempio, Alessandro con un cavallo da soma. cavallo d'agricoltura, insomma.
Ora, no. ora Roberto mi diceva quelle
No, io non dico niente. Io è già il secondo che viene qui, perché a Innocenzi, non so se l'avevi sentita quando è venuto Luca. Innocenzi, e io l'ho un po' stuzzicato su sta cosa, e io gli avevo detto: mi prendo io la responsabilità che Arezzo molti ormai si tira con i cavalli da maneggio, e Innocenzi ha detto: ma più che da maneggio sono da passeggio.
No, ma che cavalli da maneggio? Sono cavalli da alpeggio, che
eccoci, vai. No, ma io la penso come te.
La Vignese è un cavallo d'alpeggio, è un cavallo che si usava in montagna per portare la legna, insomma.
Certo, sì, è un cavallo da soma, quindi c'è proprio, non è nella scheda, c'è scritto quello, insomma. Poi è anche la verità.
Di quell'epoca c'è stata una cosa che poi ci ha fatto anche discutere, mi dispiace tanto, per fortuna poi ci siamo chiariti anche con Eugenio. Perché in quell'epoca c'era chi voleva che Alessandro corresse con quella cavalla con la liga da muro nella schiena, non so se ve la ricordate. Era una cricola proprio feroce, e io lo imposi di correre con la pezzata che era di Francoia, non so se ve la ricordate.
La mela, che era di Jacopo Francoia,
che era una cavallina giusta per fare quel, perché per modo di galoppare, per il suo carattere, si è gestita, tant'è che lui, non conoscendola, salito sopra quella cavallina il giovedì sera, fatta la giostra domenica, fece 5.
Sì, è vero, me lo ricordo.
La domenica dopo, eliminato Marco Filippetti, messa dentro la cavalla, cioè la giostra successiva, la cavalla da campagna, non è riuscito neanche a partire, lo ricordate? Sì.
No, ma vedi, ora qua vogliono cambiare anche il regolamento tecnico. Io non so quanto è lungo il nostro regolamento tecnico, sono 45 articoli. Quanto è lunga la lizza? No, la lizza è 46 metri. Ora, se aggiungono un articolo, si fa 46. Ma c'era in una discussione che mi è arrivata della commissione, volevano addirittura per far esaltare un po' le doti tecniche, dice, al pozzo, al momento che il giostatore ha preso la lancia, l'accompagnatore non può più toccare il cavallo, no? Io gli ho detto: va bene, a me mi sta anche bene sta cosa, a parte farla andare via così almeno siete sicuri che non lo tocca, ma poi quando ha tirato e è dietro le logge e il cavallo si rifiuta di tornare a riportare la lancia, vai a guardare nel regolamento che il maestro di campo e il vice possono andare a prenderlo, sì, e lo possono portare anche a mano. Dico, quindi, cioè, ma guarda di che si ragiona, ragazzi. Dico, le doti equestri, dico, non si valutano in questa maniera qui, si valutano in tutta un'altra maniera. Questo almeno è il mio pensiero.
Guarda un po' il tempo, come siamo?
C'è un minuto, però io dice, cinque minuti ce li dà.
Allora, io ora volevo, tanto per staccare, tra virgolette, volevo far vedere una foto, perché prima abbiamo questa qui che è in regia, perché prima abbiamo visto la foto di Marco caduto, si parla del 91, per cui ancora, tra l'altro, anche a livello normativo non c'era cose particolari, però a me la cosa che un po' fa un attimino è vedere come ancora in Italia ci sono manifestazioni che si corrono con un cavallo che sta costeggiando un muro in cemento armato senza nessuna protezione. Questo perché in Italia, anzi dallo scorso marzo, è stata rinnovata un decreto ministeriale, la legge dello sport, che integra anche l'ordinanza Martini, che prevede determinate cose, perché ora fare manifestazioni di cavalli bisogna attenersi a tutta una serie di norme, e la sicurezza è in primis. Ora io, Marco, non so se tu avevi se magari, ecco, vedendo anche questa foto, insomma, non è che sia l'ottimale correre in questo modo, perché si può. Anche
allora,
perché, ripeto,
partiamo da un presupposto. Qui diventerebbe un discorso lungo. Secondo me le giostre devono rientrare in un campo più sportivo. I cavalieri devono essere e tecnicamente dovrebbero avere la voglia e la fame di conoscere sempre di più di quello che è il rapporto uomo-animale. Poi finché c'è un muro di cemento, almeno che non ce l'hai all'uscita di una curva, se ce l'hai di lato,
sì, sì, riusci, questo ora la foto è nel bersaglio, però c'è una curva e poi si mettono in questo rettilineo dove poi c'è questo delimitato da questa
normalmente muro. Ci si mettono poi delle cose a protezione in queste situazioni, no? Però voglio dire, se tu pensi a una giostra come il Saracino, che cosa vuoi cambiare? D'altronde la storia parla da sola, incidenti non ne sono mai capitati. L'unico che incidente che è capitato, per assurdo, è stato il mio, no?
Eh sì.
Cioè, dovuto a per il resto non è mai successo niente. Vabbè, un cavallo può inciampare, cade, ma insomma quello cade anche...
No, è successo alla prova generale, alla prova comunque generale, che il cavallo è andato giù, quello del figlio di Alessandro, poi di
però,
Filippo.
Però non è che è andato giù perché
no.
In un'uscita di curva, no, è un cavallo che ha inciampato da solo.
Benissimo, perfetto.
E se tu guardi le immagini dell'allentatore, proprio lui mette il piede male,
sì.
Poi ora vorrei far vedere invece un altro. Questa è uno scoop.
Eccoci.
Perché mercoledì, è questa l'immagine, puoi mettere questo. Mercoledì prossimo, ovvero il 21, saranno emessi una serie di 8 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del patrimonio culturale italiano. E ci sarà anche il francobollo del Saracino. Questo è l'unico fino ad ora fatto nel 1963 dalla Repubblica di San Marino, tra l'altro, che è andata in finale all'Euro Contest, tra l'altro, con Viva l'Italia. Senti. Guarda, facciamo la divulgazione visto che siamo in radio. E appunto
è stato martedì la prima puntata.
E appunto mercoledì, tra questi 8 francobolli, c'è appunto così Palio di Siena, tanto per dire, Palio di Asti, Palio dei Normanni Piazza Armerina, Giostra del Saracino di Arezzo, Giostra della Quintana di Foligno, Giostra della Quintana di Ascoli, Palio di Legnano e poi il Palio del Golfo della Spezia. Non mi dire perché ci ha messo un palio con le barche, perché non lo so. Poi Beppe, se vuoi mettere anche l'altra immagine, sempre ritornando, questa è una divagazione storica, quando fu fatto nel 63 questo francobollo di dove c'è il Saracino, sì, anche lì fu fatta una serie tematica sempre dalla Repubblica San Marino e c'era questi vari francobolli che qui sono raccolti in questo cartoncino della giostra, qui vediamo anche altri Foligno, Ascoli e quant'altro. Però ecco, accogliamo questa notizia del francobollo, per cui ora
con piacere
potremo spedire le lettere con il francobollo della giostra del Saracino.
Bene, penso abbiamo concluso.
Sì, ormai... anche perché io devo andare a Pistoia, che io stasera ho questa cerimonia a Pistoia dove si parlerà di Donatino, la cerimonia che doveva essere fatta un paio di mesi fa, poi per l'alluvione venuta fuori, insomma, fu rimandata, e invece questo pomeriggio alle 4, per cui esco da qui, parto. A Pistoia si parlerà di Donatino, che questa è una foto proprio di Donatino che nel 62 ha vinto a Pistoia.
Ecco, questa è una cosa. Nel 62 mi pare che Marco se le ricorda, le piste non erano come quelle di oggi, ci trovavi l'erba, ci trovavi.
Nel 62 ancora me le ricordo poco.
No, vabbè, ma nel senso anche quando è incominciato te, insomma.
No, lascia perdere, dove correvamo noi oggi ti metterebbero in prigione se gli dici di correre. Oggi ti
arrestano
per via le chiavi.
Sì.
Era si correva su dei campi di cemento quasi.
Ci voleva il cuore, dai.
Sì, ma sai, eravamo molto più spartani, da tante fisime mentali non c'erano tante.
È vero, sì, via, vai.
Però tu mi hai sempre ricordato che nella tua attività, perché ricordiamo che sei anche istruttore e quant'altro, tu frequentavi sempre anche Raimondo D'Inzeo, frequentavi anche corsi che facevano al tempo in Fise, per cui sei sempre stato uno...
Io quello che dico oggi ai ragazzi, devono avere fame di sapere. Noi eravamo veramente, io e il mio amico Francesco Carlini, mio compagno di percorso con i cavalli da sempre, noi abbiamo sempre avuto fame di sapere. E come ti ho raccontato, noi siamo stati gli unici non tesserati fisi a fare degli stage ai Pratoni del Vivaro con il colonnello Nava. E quindi ti si aprono dei mondi quando tu capisci certe cose dell'equitazione, capito? E quindi poi quando le applichi cambia tutto. E quindi sono state esperienze. Sì, noi abbiamo sempre ricercato persone capaci da cui rubare, apprendere, capire e andare avanti.
E questa è una cosa che ci ha ricordato anche Luca Innocenzi, che attualmente è il più vittorioso, non diciamo il migliore in Italia, è il più vittorioso.
Sì, ma deve vincere anche Arezzo, se no nella leggenda non c'entra, gliel'ho detto.
Per cui Marco Filippetti dice Arezzo ha vinto, sicché a posto.
No, io la leggenda perché Franco Ricci, la leggenda perché aveva vinto dove è andato, dove ha vinto, insomma, era. E io gli feci questo esempio qui a Innocenzi, insomma.
Comunque anche Luca ricordava appunto che anche lui tuttora frequentava, sì, comunque faceva corsi, perché non si finisce mai di imparare. E forse non tanti magari lo sanno.
Ma il problema è uno solo: a cavallo ci vuole sempre l'uomo a terra. I grandi cavalieri hanno sempre un uomo a terra.
Ecco. E con questo
possiamo chiudere. Noi, il nostro uomo a terra è Beppe.
Sì, che
no,
sì.
Io devo dire, Marco, ti ringrazio. Guarda, quella dei cavalli da Soma la unisco a altre. Ma poi sentire. Ma lo sai, Marco, qual è il problema? Sentire queste cose da un grande cavaliere come te. Vabbè.
Noi, Marco, stiamo sempre. Noi proviamo in continuazione a non fare la puntata successiva, capito?
No, ma il problema è solo uno. Io dico sempre una cosa: io quando ho chiuso la mia carriera, si è chiusa nel 95, lasciamo perdere due edizioni spartane successive.
Sì.
Nel 95 io ho corso con un cavallo che era quasi 1,66 al garrese.
Sì.
E io sapevo che se avesse allungato di un centimetro la falcata, la lancia arrivava in tribuna sud, non in tribuna nord.
Va bene.
Ti salutiamo, Marco.
Ciao Marco. Grazie del tuo tempo. Ciao, grazie.
Buona. Saluti.
E allora, salutando Marco, salutiamo anche Roberto e concludiamo qui.
Alla prossima.
Ciao.
Anche nel podcast.
Forse.
Ciao.
Canuppa, oh bel cavaliere, tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.